30 anni si potrebbe dire che quel che è rimasto per certi versi è contenuto nelle ultime parole della ultima omelia che tenne poche ore prima di essere massacrato brutalmente da questi uomini dei servizi del Ministero degli Interni del Partito Comunista Polacco. Durante questa ultima messa lui disse nell'omelia: bisogna vivere con dignità la vita. E quindi il richiamo alla dignità. Il richiamo alla dignità e il richiamo al fatto che non è possibile vivere nella dignità se non si afferma il bene anche contro il male che è, diciamo così, imperante. E questa lotta nell'affermazione del bene che vince il male, questa lotta deve essere fatta nell'amore. Questa era la sua persona, lui non era un rivoluzionario, non era uno che andava contro qualcuno, era uno che affermava la verità. Se si prendono i testi delle sue omelie per la patria, a cui partecipavano a un certo punto veramente una folla di persone, erano delle semplici meditazioni sul mistero di Cristo e sulla verità che è Cristo. E questo ha impaurito il potere fino al punto da arrivare a concepire il massacro di questo giovane sacerdote.
In che modo lei è venuto a conoscere e poi a seguire non solo la figura ma quello che è venuto dopo?
Dunque io personalmente frequentavo la Polonia già dal 1976, quindi diciamo nell'84 avevo già una buona frequentazione, inoltre avevo contatti grazie al Centro di Studi Europa Orientale che io ho fondato da Don Francesco Ricci, e avevo contatti diretti con gli ambienti di Solidarnosc, quindi conoscevo la figura di Esci Popiejuszko come appunto di un uomo coraggioso che stava a Varsavia.
Ecco, poi ha avuto anche un ruolo nel far conoscere in Italia le omelie, quindi il pensiero e la parola di Popiejuszko.
Centro Studi Europa Orientale, diciamo, è stato il primo in assoluto a pubblicare, diciamo, in traduzione italiana tutte le omelie per la patria di Esci Popiejuszko. Peraltro una cosa che lui faceva, che non aveva inventato lui, e che faceva come tutte le altre cose della sua vita, faceva in una semplice obbedienza di viceparroco nella chiesa di San Stanislao Kostka lì a Varsavia, perché appunto il parroco, vedendo che non era più in grado di tenere queste messe, chiese a lui, al giovane sacerdote, di tenerle, e quindi lui cominciò.
Non si può in un qualche modo parlare di Popiejuszko senza parlare di Giovanni Paolo II. E lei che cosa può dire al riguardo, anche considerando la vicinanza a Karol Wojtyła?
Certamente c'è un grande, diciamo, richiamo tra la realtà di Solidarność e la figura e l'insegnamento anche di dottrina sociale del San Giovanni Paolo II. Il legame, diciamo, tra queste due realtà è fortissimo, lo scambio è fortissimo. Se prendiamo ad esempio la grande enciclica che rilancia la dottrina sociale della Chiesa dopo che tutti la dichiaravano finita e defunta, la Laborum Exercens, il grande testo sul lavoro dell'uomo, è inconcepibile senza il riferimento, diciamo così, a tutti questi uomini che vivevano questa realtà di Solidarność. È vero anche la reciproca, nel senso che tutti loro, gli attori, quelli che hanno vissuto in prima persona, diciamo così, le vicende storiche, attestano che quando tutti ormai avevano perso la speranza di riuscire in qualche modo ad avere un qualche effetto sulla vita sociale e politica della Polonia, fu Giovanni Paolo II che invece non smarrì questa speranza e diede, diciamo così, la spinta per procedere e non fermarsi, andare oltre, una speranza contro ogni speranza che poi si dimostrò in realtà quella che produsse la vittoria senza spargimento di sangue.